Sí, sí.
Buongiorno signor giudice, buongiorno a tutti. Cercherò di essere asciutto, essenziale. Stamane, tra l'altro, non griderò perché l'ho promesso alla sua collaboratrice preziosa, Franca, che l'altra volta. Io stanotte, signor giudice, ho dormito poco e male, malissimo. Qualcuno potrà dire fatti tuoi, certo. Però erano tanti, troppi, i dubbi che affollavano la mia mente, tante domande, tante situazioni si alternavano, tornavano, venivano. E tra i tanti pensieri che hanno accompagnato la mia insonnia, ogni tanto mi è capitato di pensare anche al giudice, a lei. E c'era una domanda che mi sono fatto, tra l'altro è bello ogni tanto che le parti di un processo cercano di capire anche il giudice o gli avversari. Questa immedesimazione importante. Mi domandavo, ma come si forma il convincimento di un giudice? Io ho un'altra formazione, ho un altro percorso, guardiamo da altre angolazioni. Come si forma la decisione? Quali sono i passaggi, i momenti? Ho pensato, avrà già deciso il giudice, quali segmenti ha messo, quali sono, quali mancano? Ho pensato, ma queste repliche avranno senso? Riusciranno a dare nuovi elementi al giudicante? Riusciranno a alimentare nuovi dubbi, nuove situazioni? Oppure tutto ormai è spento, è finito? E non ho avuto risposta. Interna corporis, non è dato sapere, giustamente. Però ho anche raggiunto una quasi certezza. Mi sono convinto che anche lei questa notte ha avuto una notte non tranquilla, una notte sicuramente non come tutte le altre, perché un giudice serio e profondo, come lei e come sono tutti i giudici dello Stato italiano, non può riposare bene. Quando sa di dover decidere un importante e complesso processo indiziario come questo, io l'ho definito così sabato, così lo definisco oggi e, signor giudice, la mia convinzione è stata fortificata in questa direzione del processo indiziario. Soprattutto in ragione di quello che ha detto l'accusa ieri, anzi direi per quello che non ha detto l'accusa, per quello che non ha detto. Mi rivolgo al collega Maresca e ribadisco, collega, ribadisco che sono sempre più convinto che in questo processo non c'è la prova certa, la prova positiva, diretta. Al di là di ogni ragionevole dubbio, si dice poco questa parola, ma adesso è pertinente, usiamo le parole giuste del processo, al di là di ogni ragionevole dubbio, non siamo più nell'incolpazione fluida. Non c'è questa prova. L'impronta palmare, il DNA, signor giudice, dicono soltanto, con forza, con evidenza, anche grave, che Rudi è stato in quel posto. Non dicono altro, sono quegli stessi indizi, signor giudice, che volevano che Alberto Stasi, a Garlasco, fosse ridotto in vinculis, perché c'era il DNA sulla bicicletta, c'era l'impronta palmare nel portasapone, c'era il collegamento o non collegamento ad internet, però un giudice attento, un giudice coraggioso, un giudice rispettoso delle regole, ha detto di no, bisogna approfondire. Un giudice coraggioso, ho detto, perché la mancanza di coraggio invece nei giudici ha fatto sì che Agravina, il padre, è stato 2 anni in carcere e c'erano indizi gravi, gravissimi. Però là il coraggio è mancato. Che non c'è la prova positiva, che non c'è la prova, la smoking gun, non c'è, me l'ha detto ieri il collega Maresco, me l'ha detto la pubblica accusa. Con le argomentazioni loro, con il loro segno certo della debolezza. La debolezza dell'accusa. La debolezza dell'accusa è, signor giudice, arguibile in maniera diretta, certa, da tutta una serie di elementi. Quali sono questi elementi? Innanzitutto un elemento importante è la retromarcia dell'accusa. Io l'ho definita un'accusa paragonabile ad un cantiere aperto. Work in progress, lavoro in corso. Ieri il collega Maresca dice, l'avvocato Gentile ha parlato di premeditazione, non è stata... Certamente non la vedo nel capo di imputazione, ma questi ragazzi sono arrivati lì, poi dopo hanno deciso di fare quel orribile comportamento, ma dov'è questa premeditazione? Non c'è nel capo di imputazione, infatti non l'abbiamo contestata, non l'ho contestata l'ufficio della procura. La dottoressa Comodi fa marcia indietro, dice l'incontro tra i ragazzi è pressoché casuale, ma io mi sono addormentato questi giorni, invece con le parole del PM Mignini, quando ha fatto la sua requisitoria, le ho sentite fino alla noia in maniera ossessiva perché volevo capire se devo difendere Rudy anche da che tipo di accusa, alcune sono certe, altre, ripeto, sono in continua evoluzione, vanno avanti, vanno indietro. Perché il PM Mignini ha detto altro, c'è la registrazione, ha detto era un'occasione che non si poteva perdere, era l'unica occasione in cui Meredith era da sola, questo ha detto. Ha detto un'altra cosa il dottor Mignini, ha detto ma il 31, ma va bene anche l'1, erano pronti il 31, l'1, stavano aspettando giudice, l'ha detto il dottor Mignini, io non dico altro, c'è la registrazione, c'è la storia di questo processo, adesso... Mi si viene a dire no, ma attenzione, ma noi non abbiamo detto niente, noi abbiamo detto che è stato quasi casuale là, dove là? In quale parte di Perugia? Dove là? Quasi casuale, mi sembra che si sta cercando di aggiustare il tiro, e questa sì che è accusa fluida. Non l'incolpazione, questa sì che è accusa fluida, un'accusa incerta che aspetta lì in maniera da speculare su quelle che sono di volta in volta le nostre eccezioni, le nostre contestazioni, di aggiustare il tiro man mano che le difese incalzano, che portano elementi. Ma siamo arrivati, l'imbuto processuale è arrivato lì. Dal giudice, nella Camera di Consiglio, lei è con un piede dentro e con un piede fuori, ma ancora non si stabilizza questa accusa? Ancora tra di loro questa incoerenza è un'incoerenza che è sospetta, che lascia pensare. E questo collega la prova certa di cui tu parlavi? A me non sembra che questa è una prova provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, che può condurre con certezza il giudice alla sentenza e alla pena, così come richiesta dall'ufficio del pubblico ministero. Ma c'è ancora una cosa più importante, signor giudice. Il PM, il dottor Mignini, diceva, ma è facile così difendersi. Dice, buttiamo questo, buttiamo quello, prendiamo questo. Ma io ho visto che anche il dottor Mignini ieri ha fatto una sorvolata veloce, non ha fatto nessun accenno, l'accusa ai riti, non l'ha fatta. se ne è guardato bene da continuare a dire una notte di riti, eppure nella registrazione ritorna, lo si dice. Che cosa è successo? Perché hanno dovuto aggiustare il tiro? Io questo lo dico, io questo glielo consegno, io questo è un elemento che la sua sentenza deve tener conto. Deve tener conto perché questo non è un elemento ad colorandum, questo è il cuore di questo processo. Non è un elemento accidentale, c'è, non c'è, lo stesso, non cambia nulla. Questo è il cuore, il movente. E all'ultimo secondo l'accusa ha la necessità di rivederlo, di aggiustarlo, di dare elementi nuovi, è importante. Sparisce il rito, e mi sembra che è il PM che l'ha buttato a mare, perché forse era un elemento imbarazzante, che non giustificava nulla. La debolezza dell'accusa è ancora una volta desumibile dal capo di imputazione, giudici. Mi sembra questo capo di imputazione, e mi ricollego a quello che ho detto, il vecchio minestrone della nonna, c'è tutto dentro, tutto. C'è i futili motivi, la rapina, il furto, scusatemi, il furto, la violenza sessuale, c'è il concorso. Questo che cos'è? È la speranza di rimanere in corsa, la speranza di dare risposte, è la speranza di dare risposte ad ogni attacco. Se ne supera uno ne arriva un altro, se non c'è il furto c'è comunque i futili motivi, se non ci sono i futili motivi c'è la violenza sessuale, possiamo rispondere a tutti, il supermarket, c'è tutto dentro, attenzione, noi non ci facciamo mancare niente, abbiamo un capo di imputazione buono per ogni stagione, buono per ogni stagione, è là. Ma che cos'è questo? Il minestrone della nonna. Ci metteva tutto ed era sempre buono. La debolezza dell'accusa, ancora, si denota dal fatto che il dottor Mignini, anziché assolvere al suo onere probatorio, che è quello fisiologico in un processo penale italiano, invece di assolvere al suo e quindi di dire a questo giudicante, di dire a noi, questa è la prova certa del concorso tra i tre, questa è la prova certa della violenza sessuale, questa è la prova certa di tutto quello che è successo, cerca, giudice, è clamoroso, io credo che questo è clamoroso, questo denota che l'accusa è un gigante con i piedi d'argilla. È la montagna che ha partorito il topolino deforme, perché dice il PM e cerca di recuperare in chiave probatoria, prodomo sua, giudice, prodomo sua, il fatto che le accuse esercitano lo ius postulandi, il fatto che le accuse cercano di difendersi, si accusano, provano, cercano di fare loro, è lo ius postulandi. Non è la debolezza delle accuse, loro litigano e noi siamo forti, perché queste accuse non hanno mai detto che c'è la violenza sessuale. C'è stato un fronte comune di entrambi le difese, di tutte, giudice, verso l'inesistenza della violenza sessuale, verso l'assoluta inutilizzabilità di alcuni reperti. Qual è questa litigare tra accuse che porta favori alla pubblica accusa? Loro litigano, è forte la nostra tesi, loro litigano perché esercitano legittimamente la loro funzione, lo ius postulandi, non dicono altro. La dottoressa Comodo ha detto l'inchiesta non è stata minimamente scalfita, è vero, l'inchiesta ha avuto uno tsunami, io vedo solo macerie, signor giudice, io vedo solo macerie. Che l'accusa è debole, debolissima, incerta, lo dice le parole del dottor Mignini. Il dottor Mignini che fa? Ripudia il dottor Lalli, ormai è chiaro, è stato ripudiato, perché non ha legato il carretto dove voleva il padrone. Ripudia il dottor Lalli, esalta, esagera. Dice, sì, è Picocco, oh, è un ginecologo. È Picocco, è un ginecologo. Ma non è Marchionni. Marchionni è il grande luminare, Marchionni... E perché non l'ha chiamato prima? L'incarico penso che non è coatto, l'incarico è preciso, lo fa la procura. Dice il dottor Mignini, e poi la perizia Bacci Marchionni va a completare quella di Lalli, quindi è un tutt'uno. Bugia! Bugia! Giudice, è una bugia! Perché Lalli fa due perizie, una preliminare e un'altra, ed è qui che viene ripudiato, un'altra è conclusiva. Lalli ha finito il suo compito, Marchionni è quel professionista che prima o poi avrebbe detto qualcosa in senso favorevole. Lalli aveva concluso il suo operato e l'ha consegnato alla Procura della Repubblica. Bugia grossa che la dice lunga, signor giudice, bisogna riflettere su queste bugie, perché non è solo Rudi che dice le bugie. Cosa dice il PM, il dottor Mignini? Dice, ma tra l'altro qual è la forza della perizia Marchionni? È che nessuno delle difese mai fa riferimento alla perizia Marchionni. Ma perché io dovrei fare riferimento a Marchionni? Ma Marchionni è un consulente di parte. Ma è successo mai che il dottor Mignini ha fatto riferimento alle nostre consulente di parte? Noi ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo quella di Fortuni, ce l'abbiamo quella della Reattelli che dicono l'esatto contrario di Marchionni. Perché noi avremmo dovuto fare riferimento a Marchionni? Ma c'era Marchionni, ma perché gli altri medici che sono intervenuti, che fanno? I pavimentisti? I metalmeccanici? Cos'erano? Idraulici? Con tutto il rispetto. Con tutto il rispetto. Ma gli altri erano medici, legali, professori universitari, umani ronchi? Non ha nulla da invidiare al luminare Marchionni, che sarà un luminare, ci mancherebbe. Ma perché esalta? Perché esalta l'accusa? E poi noi perché dovevamo fare riferimento al dottor Marchionni? Ma noi abbiamo un riferimento certo, giudice. Ma è l'incidente probatorio. Attenzione, altro debolezza. Non mi sembra che il PM dottor Mignini invece fa riferimento all'incidente probatorio. Non l'ha fatto. Vorrei risentire tutti i suoi interventi in quest'aula. Ha sorvolato, ha fatto finta di niente, non l'ha mai citato. L'incidente probatorio non si cita, altro che Marchionni. Ah, oh, quello va in dibattimento, quello è un'anticipazione della prova. Lo sappiamo tutti cos'è l'incidente probatorio. E non l'ha mai nominato, mai, altro che Marchionni. Franca, mi devi perdonare, ma... La debolezza dell'accusa, signor giudice, è nell'incidente probatorio, nelle conclusioni della dottoressa Aprile. La dottoressa Aprile ha una domanda precisa che gli fa un collega, non ricordo chi, ma c'è nell'incidente probatorio. Dice, dottoressa, perché c'erano delle confusioni che aumentavano, la dottoressa Aprile non riusciva a dire sì, no, perché era imbarazzata, perché aveva quasi imbarazzo a dire al GIP Matteini che non c'è sta violenza sessuale. E allora tergiversava, sì, ni, no, bi. Un avvocato giustamente dice, scusi dottoressa, c'è la domanda. Dice, ma lei riconferma le sue conclusioni? Le riconferma perché loro hanno dato le conclusioni, le conosciamo tutte. Sì. Penso che questa, alla fine della fiera, possa essere il discorso più interessante. Lei conosce gli atti a memoria, basta. Ormai non vogliamo appesantire già la sua delicata decisione. E lo dice la dottoressa Aprile quando si va a aggrappare, giudice, ed è veramente sintomo di debolezza. Mi consenta, lo dico perché ci credo, si va a aggrappare ai segni extragenitali, ad una piccola echimosi sulla coscia sinistra. Quelli sono i segni extragenitali. La violenza viene così dimostrata. Quelli sono i segni della lotta, quelli sono i segni dell'afferramento, della prevaricazione, quelli sono i segni di Meredith che si difende. Ma è possibile mai ipotizzare, signor giudice, che Meredith, in una lotta che c'è stata, lo dice Umani Ronchi, là ci sono stati colpi, lo dicono le mani della ragazza, è stata uccisa solo perché colpita dai fendenti, e invece questa escalation violenta non ha provocato altri segni? Cioè gli unici segni della morte sono i fendenti, mentre gli altri sono segni generici ma specifici a questo punto della violenza sessuale. Ma questa è un'aberrazione, questo è clamoroso, questo è fuori dalle regole. È il tentativo da parte della professoressa Aprile, non coraggioso, il coraggio è importante in tutte le attività umane, anche professionisti importanti, per essere pavidi possono passare per professionisti meno importanti, di fare entrare dalla finestra quello che era stato tolto a calci, era stato tolto a calci dalla porta, basta, non c'è nient'altro. Questi sono i segni? Lo dice brillantemente nella sua grande cultura il professor Torre, ma sono i segni che ritroviamo alla vecchietta quando gli rubano il portafoglio o gli vogliono scippare il cagnolino. Hanno parlato di eritema sui morti. Ma è seria una cosa del genere? È la prova al di là di ogni ragionevole dubbio questa? Ma questa è la prova che il 530 gli dà un nome preciso. E dice cosa deve fare il giudice quando la prova è così. Lo dice chiaramente. Lei lo sa meglio di me cosa dice. Vi sono altre certe debolezze delle accuse. Noi abbiamo indicato almeno 10 elementi, giudice, certi che smentiscono, l'ipotesi che Meredith sia stata uccisa come dice il PM, cioè in ginocchio, col viso verso l'armadio, con Rudy da dietro che gli immobilizzava la mano sinistra. Abbiamo dato 10 elementi, ma non sono elementi fantasiosi, come fantasioso è stato il movente e la retromarcia fatta e di cui abbiamo parlato prima. Elementi tecnici che sono là da prendere, che fanno parte delle cose di questo processo, scolpite nella storia di questo processo. Cosa abbiamo detto? La mano sinistra di Meredith era libera, si è difesa, la collega era distratta, non l'ha letta bene, la collega era distratta, pagina 68, perizia Lalli, io l'avevo già citata, la ritrovo, ci sono due tagli alla mano sinistra, da difesa dice Lalli, pagina 68, e qua la collega era distratta. Lo dice il sangue sulla mano, se la felpa fosse stata sfilata dopo c'era l'effetto spalmatura, perché loro, dice il PM, vanno via dopo un minuto. Il sangue non è secco, non è possibile, sfilando un capo che la mano non resta la strisciata. Lo dicono i segni alla testa, lo dicono i gomiti, lo dicono le ginocchia di Meredith, se una è uccisa in ginocchio in quel modo non può avere le ginocchia pulite senza trauma, senza graffi, senza e chimosi, senza qualsiasi cosa, è impossibile, giudice. Lo dicono, giudice, le tre macchie di sangue vicino alla scrivania, che parlano di una prima azione. Meredith viene colpita all'impiedi, il sangue è perpendicolare, le gocce sono certe, le stesse gocce le ritroviamo, c'è un calpestio che le rende meno nette, vicino al termosifone. Sono tre gocce di sangue, giudice, Meredith era in piedi, poi è stata atterrata. Lo dicono, giudice, lo dicono i segni del sangue sul seno della ragazza. La ragazza è morta supina. Era con la testa verso il tetto. Io, quando dice il PM, onere probatorio che le accuse non hanno dimostrato, e questo è che cos'è? E cosa dobbiamo dimostrare più? Noi abbiamo dimostrato il possibile, l'impossibile non riusciremo mai a dimostrarlo. Questi sono 10 elementi certi che rendono assolutamente infondata, la demoliscono l'ipotesi accusatoria. Lo tsunami, appunto. E questi elementi non dicono solo questo, signor giudice. Questi elementi dicono altro. E dicono anche che la felpa di Rudy non era indossa a Meredith. L'abbiamo detto, il discorso delle macchie gemelle, del sangue che si vede fresco, del fatto che la mano era libera, della spalmatura. Oltre poi al fatto che noi ribadiamo qua, in questa sede, all'ultimo istante, in limine litis, come si suol dire, noi diciamo che tra l'altro, fra tutte le cose che abbiamo detto, lei c'ha una rosa e siamo contenti di questo perché le abbiamo offerto mille possibilità per dire che questo DNA sulla felpa è arrivato in altri modi. Scelga lei, sono tutti dati certi, non vogliamo privilegiare una dell'altra, l'importante è il risultato, l'assoluta inutilizzabilità di questo dato in ragione del fatto che i protocolli, contrariamente a quello che dice la dottoressa Stefanoni, lo dice, ma non ci crede perché poi noi abbiamo dato la prova, non che non abbiamo assolto l'ONUS, l'onere della prova, signor Pubblico Ministero, ma noi abbiamo prodotto i video. L'abbiamo prodotti, l'abbiamo dati al giudice di reperti calpestati, trascinati, spostati da più persone, repertate il 3 e poi li mettono nella busta il 20. Non c'è malafede, perché se la scientifica era in malafede non dava i video. Io di questo ne sono certo, lo sento, grande merito a questo lavoro enorme di un anno. Sono persone per bene che non hanno la volontà di dare contro uno per privilegiare un altro, no. Non esiste, questa difesa non lo pensa, non l'ha mai detto perché è vero, non ci davano i video, ma i video dicono che qualcosa non ha funzionato, lo dicono perché contraddicono la Stefanoni, perché la Stefanoni dice noi abbiamo pacchi di guanti e usateli, non dovete essere tirchi, usateli, non si vede che usano tutti questi guanti. Non si vede che ogni reperto viene messo in busta, non si vede che lo fanno ogni qualvolta individuano qualcosa. La felpa ha girato mille mani, la felpa ha girato tutta quella casa, e là sì che c'era DNA di Rudy, dall'esterno noi non l'abbiamo detto, perché non c'era bisogno, Rudy c'è stato. E questo non è un elemento che la deve indurre oltre a tutti gli altri che abbiamo offerto, signor giudice, perché che la felpa non era indosso a Meredith, noi l'abbiamo dimostrato con mille modi. La debolezza dell'accusa, sono monotematico, ma bisogna esserlo perché gli interessi e i sentimenti sottostanti a questo processo sono estremamente delicati e gravi. È debole un'accusa, giudice, che insiste su Cocomani. Io non lo volevo affrontare perché è stucchevole questo argomento. Però è debole insistere su un soggetto, un denigratore di bassa lega, che dice delle cose inesatte, false, io lo riferisco false, lo dico e lo sottoscrivo di fronte a chiunque, false, e questo lo fa, non quando diventa poi il testimone delle televisioni che viene fagocitato nel circuito delle televisioni, no, assolutamente, la scindibilità, forse signor giudice è un elemento importante, detto dalla dottoressa Comodi, ma la scindibilità delle dichiarazioni va applicato alla Stefanoni. Va applicato alla dottoressa Stefanoni, non a Cocomani. Perché, l'abbiamo detto sabato, perché ci sono momenti in cui la dottoressa Stefanoni fa il poliziotto e non lo scienziato. Ma lui ha detto alcune cose, io faccio un flash e poi smetto, perché per me Cocomani è archiviato. Poi è lei ovviamente, giustamente, che deciderà, ma Cocomani va sicuramente, se non si vuole scrivere una brutta pagina della storia della giustizia italiana, va espulso a calci da questo processo. Cosa dice di Rudy? dice, ma io lo conosco, è un cugino, ma io facevo il cameriere, nel 2006 io l'ho servito, al di là del fatto che non si ricorda se c'ha i tavoli fuori, quanti erano, quanti non erano, ho fatto una domanda specifica, perché non si ricorda niente, quella struttura non c'ha il bar. Ma Rudy, ma questo lo dice la polizia, non lo dice un fazioso, non lo dice un uomo di parte, lo dice la polizia, e nella storia dei movimenti di Rudy nel 2006 era in Lombardia. Giudice, nel 2006 Rudy era alla Lesia in Lombardia, ha fatto il percorso Pavia per ritornare nel 2007 a Perugia, è clamorosa la bugia, e questo, ripeto, lo dice perché di Rudy, attenzione, Cocomani parla a maggio, non parla a gennaio, che erano in tre, Cocomani se ne accorge un po' dopo, però non è questo, non ci interessa, è questo, ma è il proprietario che dice, ma questo può stare con le bestie, queste parole ha detto, non offensive, mi guardo bene, riporto letteralmente, dice, sì, governava gli animali, ma dove lo mando a questo? Cameriere lui? Nel mio locale? Mai. Sì, dice, ma lavorava a nero, Cocomani non lavora. Cocomani è uno che è stato sfrattato perché non lavora. Cocomani c'ha procedimenti penali in corso, Cocomani è uno che si alcolizza, Cocomani è uno che è stato accoltellato, Cocomani è uno che va, dice, io ho paura che i tre ragazzi attraverso la targa della macchina potevano riconoscermi e quindi sento la necessità di scappare subito in Albania perché devo salvaguardare la mia incolumità, perché devo salvaguardare la mia integrità e la genuinità della mia dichiarazione che verrà a gennaio. Ma come? Se ha detto che conosceva Rudy, che si sono abbracciati, e Rudy l'aveva riconosciuto, qual è la necessità di andare in Albania a fare sparire la macchina quando Rudy e il cugino si conoscono? Rudy l'ha conosciuto, il giorno dopo potevano andare a prenderlo. Assurdo, aberrazioni. L'accusa è debole, perché continua a voler desumere elementi di prova dal fatto che Rudy con Mancini su Messenger il 12 ha detto, non so, lo sai, non capisco, vieni, tu lo sai, quello è l'elemento certo di Rudy. Ma se Rudy è l'elemento certo della colpevolezza, ma perché si fa intercettare come il ragazzino? Lo trovano tutti, tutta Europa sa dove è Rudy. Tutta Europa continua pervicacemente a dire no, ma Mancini, quella è la prova, ma quella è la prova contraria. Ma quella si legge facilmente a nostro favore dicendo che Rudy dissemina dappertutto le sue tracce, prova certa che questo scappa perché è impaurito. E lo cercano, lo trovano quando vogliono, ma non c'era bisogno di Mancini, ma non c'era bisogno, ma qualsiasi soggetto l'avrebbe rintracciato. È uno che sta su Messenger, che è collegato, che si accende la luce e ti dice dov'è. Ma Mancini, quel dialogo del 12, del 13, è la prova certa che Rudy è l'assassino? Che Rudy è ammazzato? Quando poi l'arma del delitto con Rudy non ha nulla a che vedere? Un po' di logica, un po' di coerenza, vogliamo capire. Al volo, la ricostruzione dei colleghi della difesa sollecito è una ricostruzione che noi abbiamo già detto, non risponde alla realtà dei fatti, è una ricostruzione che lascia tante domande senza risposta, perché non ci sono, perché sono più pezzi messi insieme per dare dignità a un'ipotesi alternativa che poi non è nella verità storica di questa vicenda. Rudy dovrebbe entrare inizialmente per fare il furto, poi invece va in bagno, poi va scoperto, conosciuto da Metz, dice adesso la devo ammazzare, però dice scusa, se io la ammazzo adesso non la potrò mai più violentare, è l'ultima occasione perché dopo la devo ammazzare, Meridione dice allora è un'occasione questa da non perdere, me la violento, e poi l'ammazzo, e questa non ci sta con un'azione di un ladro caratterizzata dalla velocità, dal frugare per scappare, soprattutto in una casa che appunto lo riconoscono, non ci sta il fatto che uno va a violentare mentre ha deciso di ammazzare, per lasciare più tracce, per perdere ulteriormente tempo, per essere scoperto, per perché posso sopraggiungere qualcuno in quella casa? Lui di che ne sa, è andato a rubare, non è che sa gli orari, col satellite segue gli spostamenti degli altri, lui deve rubare e tornare, si mette lì anche a violentare perché poi qualcuno arriva e lo scopre e lascia più tracce sul corpo, non ci sta. Ma poi il giudice non ci sta, non ci sta perché non dice la difesa sollecito il senso degli asciugamani. L'asciugamano è una linea di confine importante nella sua decisione. Gli asciugamani sono là, sono due, non uno, due. Dici sì, ma certo, la soffocava, è morta per soffocamento. E perché ne prende due? Come fa a soffocare una persona che ha le vie aeree recise, c'è il fungo schiumoso che poteva respirare? Gli asciugamani sono importanti. Allora, Rudy, dobbiamo aggiungere un'altra cosa. L'altra volta non avevano parlato della violenza, l'hanno messo quando io ho fatto le contestazioni. Adesso purtroppo non ci sono ulteriori repliche. Ci devono spiegare il perché degli asciugamani. È un ulteriore elemento. Quindi significa che Rudy entra, ammazza, va in bagno, perde tutto il suo tempo, sta un'ora in casa, però alla fine un bruto, un malvagio, una persona che è il nuovo Satana, poi però mosso a pietà dice, beh, mo quasi quasi vediamo, dopo che l'ha scannata. Io voglio dire, nelle ricostruzioni ci deve essere logica, quella di Rudy sarà sgangherata, però è stata la prima delle ricostruzioni. Purtroppo abbiamo pagato lo scotto che è stata la prima, però vedo che quelle che si sono aggiunte alla fine, quando c'era l'indagine pronta, con tutti gli elementi che andavano letto, non hanno e non saranno ricordate in questo processo per la loro intima coerenza, per la loro univocità, non credo. A Rudy gli si sono dette di tutti i colori, molte se le merita, però nessuno può alzare la bandiera della coerenza e può andare a testa alta nelle proprie ricostruzioni. Io, signor giudice, penso che questa ricostruzione dei sollecito è debole e non serve. Non serve perché non è questo sicuramente che farà uscire dal carcere Rudy con i capelli bianchi. Dovevano fare un ulteriore sforzo, collega Mauri, ti dovevi impegnare di più, questa è una robetta che si supera senza difficoltà, ci ho messo 2 minuti. Concludo, giudice. Concludo e le consegno una domanda, che forse è stata la cosa che mi ha fatto dormire di meno e che forse io spero che lei possa sciogliere questa domanda. Nessuno ha detto una cosa. È certo, e lo dice il capo d'imputazione del dottor Mignini, che in questa storia, dopo l'omicidio, è qualcuno dalla casa è immediatamente scappato, parla di un minuto. Però è certo che qualcuno è tornato, dopo un po' di tempo, per alterare, sviare la scena del crimine. Ecco, vengo alla domanda, giudice. Ma se Rudy ha commesso questo atroce delitto in concorso con gli altri, perché non torna sulla scena? Eppure Rudy ne ha un forte interesse. Ci sono le sue feci, c'è l'impronta palmare, in fondo sono queste le tracce che hanno consentito agli inquirenti di rintracciarlo. Perché non torna? Perché non torna? Perché in concorso riesce a organizzare, a ideare insieme, animus soci, questo delitto e poi Rudy non torna? Eppure, ripeto, ci sono le tracce di Rudy. È quello che forse ha maggiore interesse. Io la risposta la conosco, ma è la mia risposta, è una verità di parte, non serve. Io spero che lei sciolga questo dubbio e lo sciolga in senso favorevole. La libertà deve essere una certezza, signor giudice. Finisco. Io sono un amante delle citazioni. Rudy dei Vater, io delle citazioni. Alessandro Manzoni, Nella sua storia della colonna infame dice che per condannare una persona gli indizi devono essere forti, certi, chiari. Dice Manzoni, signor giudice, più chiari del sole di mezzogiorno. Perché condannando si prendono gli anni alle persone, perché si tratta di attribuire un tormento che può cambiare la vita di un uomo. Grazie.
Yeah. deve portare lei come un giudice ad aderire alla tesi che le ha prospettato il giudice di cui si tratta. Si accoda. Come? Dove? Quando? Quando li vede? Dove li vede? Tra l'altro poi, se si accoda, sempre accedendo alla tesi dell'ufficio del pubblico ministero che ci ha prospettato, voglio anche sapere se sapeva che Amanda aveva nella borsa un coltello. Il che è il coltello è quello, lui deve anche sapere quali sono i meccanismi che possono aver portato Rudy, secondo la tesi prospettata dal pubblico ministero, di conoscenza del coltello, di tutta la sua attività concorsuale, materiale e morale in relazione alla tesi prospettata dal pubblico ministero. Questo, se il giudice riterrà che la tesi del pubblico ministero è quella corretta, questo meccanismo lo deve anche risolvere, perché se Rudy è uno che si accoda all'ultimo momento, se Rudy è uno che va dove vanno gli altri, il giudice mi deve anche risolvere il problema tra Rudy e il coltello, perché se si accoda, come dice il pubblico ministero, non sa certamente che qualcuno, a quelli di cui si accoda, ha un coltello o qualcosa oltre oltre altre cose. Questo è decisivo se dobbiamo seguire la tesi pubblica. Ma lo risolvo sbrigativamente, perché Rudy non sa cosa nessuno, non conosce gli altri due, conosce paradossalmente più Meredith che Amanda. Non lo dico io, non mi ricordo se l'ho già citato, ma c'è una relazione, sembra di ficarla, che quando gli si viene chiesto chi sono gli amici di Meredith, gli elenca, compreso il sudafricano, si presenta, perché lo ha visto. Quindi paradossalmente nell'equivalenza dei rapporti di conoscenza tra i tre, Rudy è sicuramente più conosciuto a Meredith rispetto a Amanda. E ripeto, questo non lo diciamo noi, ma agli altri del processo. E questo anche per sostenere ancora quella che noi riteniamo la vera versione dei fatti come sono avvenuti, che quella alla fine è quella di Rudy, perché ci sono elementi che sono di una straordinaria coincidenza. I rumori dei passettini sulla ghiaia e sul vialetto che sente la Capezzali, Rudy li dice immediatamente all'avvocato Gentile quando va in Germania, ne troviamo traccia immediatamente di queste cose. E Rudy non può sapere che nell'intento della Capezzali, non lo può sapere. Una straordinaria coincidenza è anche quella che Rudy vi parla della malattia della mamma di Mary. Come fa a sapere Rudy della malattia della mamma di Mary? Se non perché glielo ha detto la mamma di Mary. E queste sono, io ritengo, straordinarie coincidenze. Anche quella che abbiamo detto l'altra volta, quando la dottoressa Mazzini insiste nel chiedere il reggiseno il 7 novembre, il 7 dicembre, ma lui molto genuinamente diceva, quando abbiamo avuto quello scambio di discussione, non l'ho toccata, poi sapremo il perché di tutte quelle domande. Poi ritornando alla Capezzali, non può essere altro modo, io sono convinto che la Capezzali è una teste credibilissima, io l'ho definita realmente la vera superfetta di questo processo, e capisco anche il modo in cui le altre difese hanno cercato di sminuirne il valore, perché ne comprendono il pericolo. Perché noi abbiamo dimostrato che la Capezzali sente due persone, una che scappa da una parte e una che scappa dall'altra. Tra l'altro poi voglio anche dire che siamo stati noi difensori a segnalare all'ufficio del pubblico ministero tutto quello che era in relazione alla testimonianza di Formica. Perché noi abbiamo detto al pubblico ministero, perché non andate a rintracciare Formica, Carlatrezzi, quello, quell'altro? Perché se loro erano lì, non avremmo mai detto, se temevamo qualcosa, di vedere che magari vediamo scappare lui insieme a un'altra persona. Andate a vedere, andate. Perché sicuramente erano lì. Speriamo che a qualcosa possano aver visto. e sono tutti accertamenti che sono stati fatti solo dopo le nostre richieste. Perché se non sbaglio, gli accertamenti sul carattere, gli accertamenti sul bambino, su tutto quanto, su quella macchina in panne, sono stati fatti tutti successivamente. Così come siamo stati noi a chiedere fortemente l'esame su quei benedetti asciugamani, che noi li riteniamo importanti, che ci è stato detto, sono pieni di muffa e non si può fare niente. Però quegli asciugamani non sono volati, come qualcuno ci vuole far credere che vola il DNA, ma qualcuno ce l'ha portato in luce. Questo è un dato di fatto incontrovertibile. Quegli asciugamani sono pieni del sangue di merci, quegli asciugamani stanno nel bagno piccolo. Io, giudice, l'avvocato Gentile ha fatto una panoramica di tutti quelli che sono gli elementi, certamente di dubbio, ma sono tutti uno per uno gli elementi sulla base dei quali il pubblico ministero rappresenta gli indizi per determinare una condotta concorsuale, che sono la borsa e il cuscino, abbiamo già spiegato abbondantemente. Tra l'altro poi devo anche capire, io adesso stiamo replicando al pubblico ministero, perché lo dobbiamo fare, ma il pubblico ministero in 3 ore ha parlato 5 minuti di lui e 2 ore e 55 degli altri di te. Probabilmente non vi abbiamo colpito con le nostre argomentazioni, oppure siete concentrati sul resto, oppure, come mi hanno insegnato, se un argomento ti è scomodo non lo toccare a me, non ne parlare. Perché della selva, vi ho detto, io non ho sentito una virgola, ed era uno degli elementi centrali sulla base dei quali il pubblico ministero rappresentava la condotta concorsuale di uso della dinamica della violenza sessuale e dell'omicidio, ed era anche uno degli elementi su cui abbiamo notato in maniera precisa, e sono state le domande precise che il giudice ha fatto alla Stefanoni in relazione alla posizione di Rudi. Selva e reggiseno. Silenzio. E non abbiamo voluto fare, tra virgolette, trabocchetti per dire abbiamo tirato questo argomento solo all'ultimo momento, perché non l'avete detto la scarpa volta. Perché riteniamo giusto consegnare questi dubbi al giudice. Riteniamo giusto consegnare questi dubbi che sono centrali nella ricostruzione del pubblico ministero in ordine alla priorità della condotta di responsabilità penale di Rudi. Sono centrali. Noi abbiamo voluto che sia il giudice ad avere custodia di questi elementi che noi abbiamo offerto. Così come anche la borsa e il cuscino, l'abbiamo spiegato abbondantemente, nella borsa c'è la prova che non c'è contestualità nella dinamica prospettata dai consulenti del pubblico ministero in ordine agli altri oggetti posati sul letto. E l'abbiamo detto in maniera chiaro. Non sto a sobbarmi per salti in relazione agli argomenti che ho sentito. Io credo che il problema delle celle, che noi abbiamo soltanto sorvolato sul punto, il pubblico ministero ben ha chiarito che non può essere un elemento fondante della difesa di sollecito quella di rilevare i suoi spostamenti in ordine a questi dubbi che sono emersi in ordine alla certezza di questi meccanismi. In una battuta voglio replicare aderendo a quello che dice il pubblico ministero e in replica a quello che ci ha offerto la difesa sollecita in ordine al vetrino e alle scalate terrestri. Il vetrino non è sporco di sangue, se era attaccato ai piedi che lasciava le sue impronte, doveva certamente lasciare la macchia di sangue anche sul vetrino. Rudi, ci hanno anche detto che ha perso una scarpa e quindi una è un modo, quindi come se Rudi avesse un piede solo, quindi giudice Rudi che il duca, voglio fare una battuta poco dotta come quelle che fa l'avvocato, ma se c'è un dubbio che l'uomo che cammina sui pezzi di vetro possa avere due anime, ha certamente due piedi, e non è una prova. E qui chiudo l'argomento.
È dotta anche questa?
No, meno dotta di Manzoni. Quindi Gesù dice, quindi in queste mie passeggiate mattutine io mi sono chiesto dove il giudice potrà passare tecnicamente per arrivare a una condotta concorsuale di lui. Se togliamo la felpa, se togliamo soprattutto la violenza sessuale, non lo so, io non vedo altra spiegazione, che con la soluzione di lui. E ha ragione l'avvocato Gentile quando dice che l'accusa ieri molto abilmente ha cercato di cambiare, di spostare, dicendo niente di sul movente, di spostare l'attenzione su altri argomenti che riguardano soprattutto le altre vicende. È vero che fanno parte anche loro di questo processo, però il nostro rito ci imponeva forse, ci aspettavamo una qualcosa di più approfondito, ma loro hanno l'accusa sorvolata e addirittura ha deviato, ha cambiato anche la parte civile, ha cercato di spostare l'attenzione dicendo e movimentando le proprie argomentazioni sul punto, ed è il segno e la dimostrazione della loro debolezza. La storia del grido, l'escalation, mi sembra che sia stata la parte civile a dire ma è un'azione che è durata 47 ferite, quindi è durata presumibilmente tanto tempo, quindi lui non può aver sentito l'ultimo grido. Ma lui gli deve anche una spiegazione, lui non è vero che ha sentito solo l'ultimo grido, lui ha sentito qualcos'altro, e quando ha sentito l'ultimo grido ha deciso di uscire. Quando ha sentito l'ultimo grido ha deciso di uscire, perché prima ancora non riusciva a capire che cosa stava succedendo. Quindi se non c'è, ed è stata un'escalation, se c'è stata comunque rapida. Niente degli atti del processo, noi non vogliamo buttare, li vogliamo tenere tutti, noi gli atti del processo li vogliamo tenere tutti, perché abbiamo fatto l'abbreviato proprio perché ci piacciono tutti gli atti di questo processo, tutti, non ne vogliamo sentire il pubblico ministero ieri, questo lo buttiamo a mare, questo lo buttiamo, no, li vogliamo tutti, perché sono no, per quanto riguarda lui. Quindi noi gli atti del processo li vogliamo tutti, perché da quegli atti del processo tutti a nostro giudizio non consentiranno al giudice di superare il ragionevole dubbio, su quegli indizi che non sono nemmeno precisi e concordati, strumenti necessari per arrivare alla sua decisione. Io spesso parto e sono partito di questo processo, facendo questo processo, che il giudice mi vuole condannare. Il giudice è convinto che lui è colpevole e quindi mi vuole condannare. E ho cercato di immaginare nel percorso mentale del giudice tutti i possibili passaggi in cui il giudice può passare. facoltà, sicuramente il giudice non è straordinariamente più bravo di me e quindi troverà sicuramente più bravo di me e quindi troverà sicuramente la soluzione per condannarmi. Però non avendo veramente nulla da rimproverarci di me nell'avvocato Gentile, che abbiamo fatto e messo in luce tutti quegli elementi che il pubblico ministero ci ha offerto, ne riteniamo seriamente di aver sbarrato la strada a un percorso, al percorso che ha immaginato il pubblico ministero. Quindi giudice, non voglio andare oltre. Non voglio andare oltre perché non ce n'è bisogno. Non ce n'è bisogno. Non solo non ce n'è bisogno perché l'abbiamo detto più volte tutti quanti, lei ormai il processo, ma non ormai, già da prima lo conosce meglio di l'avvocato. Io non so se lei, sono meno convinto dell'avvocato Gentile sul fatto che lei forse si è già formato un'opinione. Noi speriamo che fino all'ultimo di cercare di far comprendere al giudice i dubbi che abbiamo noi e rifletterli sul suo percorso argomentativo per arrivare a una decisione. Quindi giudice, noi confermiamo le nostre conclusioni che abbiamo rassegnato l'altra volta. Affidiamo a lei, ha detto, l'ho sentita usare altre volte questa parola, coraggio, ma non è che chiediamo il coraggio per dare a lui una sentenza di assoluzione. Noi chiediamo il coraggio al giudice di trovare la strada serenamente di accettare i dubbi che noi abbiamo offerto in discussione. Noi siamo certi che il giudice, non, conoscendo i rapporti tra giudizio e mass media, non si farà intimorire da nessuno qualunque sia la decisione, noi questo lo sappiamo. Ma noi veramente, giudice, noi confidiamo nel suo coraggio, nella sua sapienza, per trovare una soluzione a questo processo che in questo caso non può essere che una soluzione per lui. Quindi le auguro veramente buon lavoro nella sua camera di consiglio e ringrazio anche a nome dell'Avvocato Gentile tutti i colleghi e tutto l'Ufficio Pubblico Ministero, la Polizia Penitenziaria per questa discussione che è stata comunque aspra, ma comunque ritengo di grande spessore. Sono contento anche di aver rivisto l'Avvocato Buongiorno a Perugia in discussione dopo quasi 10 anni da altri e ugualmente importanti processi. Quindi giudice, noi confermiamo le nostre conclusioni e le auguriamo veramente buon lavoro.
Grazie. situazione, poiché questa situazione dovrà essere finita a mutare nei prossimi anni, nei prossimi mesi, non vi è alternativa per la procura alla polizia carceraria. E quindi si chiede la reiezione dell'istanza, Si esprime parere negativo.
Quanto all'eventuale restrizione di allora, il senatore viene posizionato adesso, il consiglio di dire tempo, onestamente non lo so assolutamente per indicare. Dunque, la mia idea è quella che per ognuna delle posizioni, naturalmente, se avete la possibilità adesso mi allontano, di lasciare un recapito per ciascuna delle posizioni della signora Tamara, in modo tale che in linea di massima conto di avvertire la mia assistente circa un'ora prima dell'uscita, in modo tale che così riportate. Al momento, vi ripeto, non vi so veramente dare un pronostico e preferisco non bilanciarmi in una direzione piuttosto che nell'altra, perché sennò poi dopo dovrei magari fare la telefonata correttiva e immagino anche lui che c'è qua fuori, perché potrebbero determinarsi delle situazioni anche difficilmente gestibili per chi fa il lavoro di ordine pubblico. Quindi farò in questo modo, se avete la pazienza. Ognuno, ma tanto penso che più o meno per tutte le posizioni, forse qualche ricapito la mia assistente ce l'abbia già.
sono dei locali da questa parte, non so neanche dove sono, sono dei locali che sono predisposti per l'azienda di energia. Se questo poi in qualunque momento, se nel frattempo prima dell'uscita della Camera di Consiglio volessero rappresentare che intendono invece essere ritradotti perché non vogliono essere presenti al momento della lettura dei provvedimenti, è il loro diritto a farlo, possono farlo quando vogliono. Quindi questo, se qualcuno di loro volesse per esempio dire sin d'ora no, voglio tornare comunque in carcere piuttosto che rimanere qua, tutto lo potete fare in qualunque momento perché è il vostro diritto a esserci o non esserci. Lo potete dire anche dopo, magari consigliando delle cose illegali, ma è una cosa che mi dovete dire adesso.
Noi possiamo incontrare, no? Giudice del
Ministro. Certo. Ah, cioè noi, giusto per capire, noi poi casomai se stanno qui possiamo stare con loro?
Sì, dipende adesso, ripeto, da un punto di vista, siccome la struttura è nuova, non so bene quali siano questi locali che sono presi. No. Prego. Prego. Qui, i locali quali sono?
Sono tre diversi, ma...
Sono tre diversi. Sono tre diverse, sono due, quindi la possibilità di contatto con gli avvocati non sarebbe garantita, no, non sarebbe possibile.
E cosa fanno loro adesso? Fanno un giornale, una cosa?
Questo, valutare, ripeto, il problema è attualmente è quello, e quindi dal punto di vista di organizzazione, riporti tradurli in carcere per poi farli ritornare un'altra volta sarebbe stato particolarmente complesso. Quindi la polizia penitenziaria so che si è organizzata in questo modo.
Però non
è possiamo lasciare il giornale,
sì, qualcosa.
No, è quotidiano, dai. Vabbè, prendi tutti questi. Dai. Yeah.
È un felice. È il luogo frequentato, no?
È vero che sia di avvocato. È vero che sia di avvocato.
Io, non riesce che mette la mano.
Fuori c'è il film,
hanno calato giù le telecamere con le corde.
Oh, tanto bene.